Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Papa Paolo VI notava che la pace si costruisce giorno per giorno nel perseguimento di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini. È questo lo spirito che anima l'azione della Chiesa ovunque nel mondo, attraverso i sacerdoti, i missionari, i fedeli laici che con grande spirito di dedizione si prodigano tra l'altro in molteplici opere di carattere educativo, sanitario ed assistenziale a servizio dei poveri, dei malati, degli orfani e di chiunque sia bisogno di aiuto e conforto. A partire da tale attenzione d'amore, la Chiesa coopera con tutte le istituzioni che hanno a cuore tanto il bene dei singoli quanto quello comune. All'inizio di questo nuovo anno desidero perciò rinnovare la disponibilità della Santa Sede e in particolare della Segreteria di Stato a collaborare con i vostri paesi per favorire quei legami di fraternità che sono riverbero dell'amore di Dio e fondamento della concordia e della pace. Su di voi, sulle vostre famiglie e sui vostri popoli scenda copiosa la benedizione del Signore. Grazie.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Ringrazio il tecnico in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Papa Francesco ha incontrato questa mattina il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per il tradizionale scambio di auguri all'inizio del nuovo anno. Come sempre, questa occasione è stata utilizzata non solo per scambiarsi dei voti augurali, degli auspici, ma anche per approfondire alcuni aspetti dell'impegno della Chiesa per la pace e la giustizia nel mondo e fare una sorta di giro d'orizzonte sulle situazioni più calde dal punto di vista geopolitico, sulle situazioni che più preoccupano la Chiesa. Papa Francesco in questo discorso ha lanciato un appello molto forte affinché ci siano politiche che favoriscano e consolidino la famiglia. Ha ricordato ancora una volta come anziani e giovani sono la speranza dell'umanità. Ha sottolineato l'importanza del dialogo, della cultura, dell'incontro e poi andando a esaminare situazioni particolari ha iniziato citando il conflitto in Siria, chiedendo una rinnovata volontà politica per porre fine appunto a questa guerra. In Medio Oriente ha ricordato il protrarsi delle difficoltà politiche in Libano, l'Egitto bisognoso di una concordia sociale, l'Iraq che stenta a trovare pace e stabilità. Ha chiesto il dialogo, ha ricordato le parole di Benedetto XV proprio nell'anno 2014 in cui si celebra l'anniversario della prima guerra mondiale che quel Papa definì l'inutile strage, e ha ricordato l'esodo dei cristiani dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Ha lanciato degli appelli molto circostanziati e precisi per la Nigeria e la Repubblica Centrafricana ancora insanguinate. Ha ricordato il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Corea per quanto riguarda proprio il dialogo tra Chiesa e Asia, tra Santa Sede e Asia, e ancora ha parlato della cultura dello scarto, un tema che gli sta molto a cuore, pronunciando parole che già stanno facendo il giro del mondo. Desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell'aborto, o quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti armati, ripetendo anche che la tratta di esseri umani è un delitto contro l'umanità. Questi alcuni dei temi toccati da Papa Francesco, noi li commentiamo innanzitutto con Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, la Radio Vaticana, che è al telefono con noi in questo momento. Buon pomeriggio, Luis.
Buon pomeriggio a te e a tutti.
Ecco, io ho citato alcuni temi, ma ce ne sarebbero anche degli altri. La prima osservazione da fare è che Papa Francesco, che ci ha abituato a discorsi concisi, brevi, in questo caso ha voluto prendersi più tempo, ha voluto davvero fare un giro d'orizzonte molto completo, senza dimenticare nessun continente, senza dimenticare nessun'area calda. Questo anche perché aveva di fronte i rappresentanti dei 180 stati che intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede.
Sì, io lo ritengo, è vero che il Papa non ha bisogno della nostra opinione, però la possiamo dare per i nostri ascoltatori. Ritengo che sia un discorso perfetto, ripeto, perfetto, perché è un discorso molto realista, molto approfondito, molto equilibrato, con un linguaggio che dimostra che dietro non solo c'è un grande apparato burocratico, diplomatico, dei rapporti con altri stati e rapporti molto seri, molto profondi, con continui scambi di opinioni, di vedute, via dicendo, ha usato, non solo per questo, ha usato anche un linguaggio molto preciso per ognuna delle situazioni che ha analizzato. Io mi sono fatto rapidamente, tanto per dare una panoramica, mi sono fatto un elenco di alcuni punti. Per esempio il Papa, se includiamo il riferimento molto preciso e puntuale all'Italia, ha parlato di 14 paesi o regioni di crisi diverse, dove c'è la guerra, dove c'è la mancanza di libertà religiosa, dove c'è la fame, dove non c'è il dialogo, via dicendo. 14-15 con l'Italia, regioni o paesi che il Papa ha inserito in questo suo discorso che, ripeto, mi sembra perfetto. E al tempo stesso, mano a mano che sviluppava queste situazioni, con questo linguaggio, con questa conoscenza, che dico il frutto del lavoro diplomatico della Santa Sede da moltissimi decenni, ha elencato 11 argomenti, temi, oltre a quelli delle crisi, che sono le sfide dell'umanità attuale. Tu già hai citato alcuni, sia nel caso dei paesi o delle aree di crisi, sia nel caso dei grandi temi antropologici, sociali, politici. Quindi non mi sembra che ci sia in giro una panoramica della situazione del mondo attualmente così completa, approfondita, equilibrata e realista come quella che ha fatto il Papa. Perché, tra l'altro, e chiudo qua, non ha mai smesso di dare in modo molto fondato buoni motivi di speranza.
Il Papa ha aperto il suo discorso, tra l'altro, Luis, facendo proprio dal punto di vista, diciamo, d'ufficio, ricordando anche che rispetto al primo incontro che lui aveva avuto con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede dopo la sua elezione, ha registrato il fatto che nell'ambito dei rapporti che la Santa Sede intrattiene con gli stati, l'organizzazione internazionale, ci sono stati da allora fino ad oggi dei progressi. Questo dimostra, come dicevi tu, che la diplomazia Vaticana lavora incessantemente, insomma si tende sempre ad allargare i rapporti diplomatici.
È vero, ad allargare i rapporti diplomatici, a essere presente lì dove è più necessaria e ad esserlo in modo molto tempestivo. Molte delle situazioni che sono progredite in positivo dal 22 marzo, quel giorno in cui incontrò per la prima volta il corpo diplomatico subito dopo la sua elezione, molte di queste situazioni sono migliorate anche perché, non solo, ma anche perché la Santa Sede e il suo apparato diplomatico si è mosso positivamente all'interno di queste situazioni. Quindi è stato anche un omaggio, e ha concluso, tra l'altro citando la Segreteria di Stato, anche un omaggio a tutti coloro che nella Segreteria di Stato, nei diversi dipartimenti, sezioni, via dicendo, lavorano in questo campo. Ho la sensazione, e lo vedo dai primi commenti che si trovano in rete soprattutto, che il discorso sia stato percepito molto bene. Anche quel passaggio così polemico in passato sull'aborto, che chiarisce ancora una volta cosa pensa il Santo Padre sull'aborto, viene molto apprezzato, perché una critica che veniva fatta proprio alla Chiesa Cattolica è che quando parlava dell'aborto, giustamente, lo faceva in modo unilaterale, cioè limitando il problema al diritto alla vita per quanto riguarda il bambino che non è nato ancora. Il Papa lo ha detto anche con una certa forza poetica e quasi drammatica, ma ha subito ricordato che altri bambini, ad altra parte dell'infanzia, per motivi diversi, viene negata l'esistenza del diritto alla vita. E quindi vedo che questo viene percepito molto bene dalla stampa ed è un successo del Magistero del Santo Padre.
L'appello al dialogo e la sottolineatura che è positivo che sono ripresi i negoziati di pace tra israeliani e palestinesi assume un significato particolare in vista del prossimo viaggio internazionale di Papa Francesco.
Fondamentale, perché non solo lui valuta come positivi questi progressi, come necessari, li inserisce in un contesto regionale molto ampio e in un qualche modo fa intravedere con grande discrezione, ma al tempo stesso con molta efficacia, come si muove la Santa Sede in questa questione. Perché la Santa Sede, il Vaticano, la Chiesa Cattolica, come le altre grandi religioni, l'Islam e la religione ebraica, non sono strane a questo conflitto. E forse se un domani si decidesse includere l'opinione almeno delle tre grandi regioni monoteistiche che guardano a Gerusalemme, questa soluzione potrebbe addirittura accelerarsi.
Io ringrazio molto Luis Badia Morales, giornalista della Radio Vaticana, per questo commento alle parole pronunciate oggi da Papa Francesco, incontrando gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede proprio in occasione dello scambio d'auguri d'inizio anno. Grazie Luis.
Buongiorno, buon lavoro.
E noi sentiamo ancora un inserto dal discorso pronunciato oggi e tra poco abbiamo un altro ospite in linea.
Capita inoltre che gli anziani siano considerati un peso, mentre i giovani non vedono davanti a sé prospettive certe per la loro vita. Anziani e giovani, al contrario, sono la speranza dell'umanità. È saggio non emarginare gli anziani dalla vita sociale per mantenere viva la memoria di un popolo. Parimenti, è bene investire sui giovani con iniziative adeguate che li aiutino a trovare lavoro e a fondare un focolare domestico. Non bisogna spegnere il loro entusiasmo. La chiusura e l'isolamento creano sempre un'atmosfera asfittica e pesante che prima o poi finisce per entrare e soffocare. Serve invece un impegno comune di tutti per favorire una cultura dell'incontro, perché solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di portare frutto, di creare vincoli, di creare comunione, di irradiare gioia, di edificare la pace. Quanto dolore, quanta disperazione causa la chiusura in se stessi, che prende via via il volto dell'invidia, dell'egoismo, della rivalità, della sete di potere e di denaro.
Così Papa Francesco nel suo discorso al corpo diplomatico. Abbiamo un altro ospite in linea. Io saluto e ringrazio Monsignor Piero Coda, ordinario di teologia sistematica e preside dell'Istituto Universitario Sofia. Monsignor Coda, buon anno, ben trovato.
Buon anno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, abbiamo ascoltato un passaggio del discorso che, come detto poco fa, poi ha toccato diverse aree del mondo, diversi continenti, diverse aree calde, per così dire. Ma questo passaggio, come altri, sottolineano quanto sia importante nel magistero di questo Papa il dialogo, la cultura dell'incontro. Il Papa dice quanto dolore, quanta disperazione causa la chiusura in se stessi. E tornano in mente le sue parole su una certa incapacità di uscire da se stessi, no? Di aprirsi agli altri.
Esatto, è proprio questo. Nel Papa si sente vibrare, direi, innanzitutto la compassione che diventa indignazione per le ferite che vengono inferte a tanti fratelli, a tante sorelle, a partire dai più deboli, dai più emarginati. Ma questo sentimento profondo di compassione con chi è vittima della violenza, dell'odio, dell'emarginazione e di indignazione contro quei meccanismi sociali e quelle perversioni di sentimenti che escludono qualcuno, diventa in lui, questa compassione, questa indignazione diventa proposta concreta, direi, di un atteggiamento spiritualmente rinnovato, convertito, all'azione di Dio nella storia, e proprio per questo un atteggiamento che si modula su una relazione di apertura, di prossimità. Il Papa parla, è una bellissima espressione che riprende dal suo discorso a Lampedusa, parla di responsabilità fraterna. Oggi dice si è perso il senso della responsabilità fraterna. Responsabilità fraterna vuol dire che l'altro non è indifferente, non è escluso dal cerchio della mia vita, ma l'altro vi fa parte, io sono responsabile dell'altro. Ecco, sembrano quasi risuonare nelle parole del Papa, le parole che troviamo nel libro della Genesi, quando il Signore chiede a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E ecco, anche a noi Dio chiede: dove sono e cosa tu fai per coloro che sono emarginati? Questo è il sentimento di una cultura dell'apertura, della prossimità, dell'incontro, di cui in modo molto forte, molto concreto il Papa parla.
Ecco, Don Piero, Papa Francesco ancora una volta lo ha fatto spessissimo, è tornato sull'importanza che la società deve dare agli anziani e ai giovani, ha recitato quello che è un suo tormentone, cioè il problema della cultura dello scarto, ricordando come vengono scartati anche gli esseri umani oggi, e poi quell'accenno fortissimo ai bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell'aborto, o ai bambini soldato, ai bambini violentati, uccisi nei conflitti armati. Ha detto desta orrore che vi siano bambini che hanno questa sorte.
Ecco, esatto, e anche desta orrore, dice, è un delitto, no? Contro l'umanità. Ecco, è un delitto quindi che grida vendetta al cospetto di Dio, come si diceva un tempo. E questo significa una cosa molto profonda, cioè che non possiamo tirarci indietro rispetto alla responsabilità che ci investe di fronte a tutti i casi in cui qualunque persona umana, dal concepimento fino all'espletamento della sua vita terrena, sia in qualche modo sfruttato. Ecco. Lì c'è una cosa molto importante, mi sembra quasi di vedere una attuazione di quello che dice il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, dove dice occorre superare un'etica puramente individualistica. Ecco, occorre prendersi carico nella propria responsabilità dell'altro, partire dal più povero, quindi, e a partire da quelle due dimensioni dell'esistenza che sono rappresentate dai giovani e dagli anziani, cioè chi entra in pieno nel gioco dell'esistenza della società e a chi apporta alla società tutta la ricchezza della sua memoria, come lui dice, della sua esperienza. Quindi è un rovesciamento di mentalità. Cioè, la società non è costituita da quelle coloro che sono più produttivi, sono nel pieno delle forze, eccetera, ma la società è formata da coloro che portano l'apporto della loro creatività, quindi del futuro, e coloro che portano l'apporto della ricchezza del passato, quindi della memoria. E quindi è una sorta di rivoluzione copernicana nel modo di concepire il rapporto tra le generazioni, nel forgiare una società in cui veramente la dignità della persona umana sia al centro.
Ecco, ha colpito infine il nuovo riferimento di Papa Francesco a Paolo VI, in questo caso lo ha citato in quella frase: la pace non si riduce ad un'assenza di guerra. Un pontefice che stiamo in parte riscoprendo grazie ai discorsi di Papa Francesco.
Certamente, questo riferimento che viene dalla Populorum Progressio, che in qualche modo è stato un documento assolutamente profetico di traduzione della spinta conciliare a far diventare l'etica evangelica una etica di trasformazione del mondo nel segno della giustizia. Proprio la citazione che fa Papa Francesco di Paolo VI nella Populorum Progressio parla dell'ordine che Dio ha voluto dentro la società umana, questo ordine dell'amore, come lo chiamava Agostino, l'ordo amoris, e solo dalla costruzione di un ordine della giustizia e dell'amore si costruisce una pace efficace e duratura. Questo mi pare assolutamente importante, implica la visione del Vangelo e dell'azione dei cristiani come lievito fermento di trasformazione della vita sociale secondo la logica del Vangelo, non con acquiescenza a logiche mondane o senza intervenire di fronte a logiche che determina un peccato sociale, come lo definisce il Magistero sociale della Chiesa. Quindi principio di trasformazione evangelica della realtà sociale.
Io ringrazio molto il teologo Don Piero Coda per essere stato con noi su Radio Vaticana Italia. Monsignor Coda, ancora buon anno, grazie.
Grazie anche a voi.
E saluto Rosanna Virgili, biblista, docente di esegesi biblica presso l'Istituto Teologico Marchigiano, al telefono con noi quest'oggi. Ben trovata.
Grazie, ben trovati voi.
Torniamo su un passaggio del discorso pronunciato oggi da Papa Francesco incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Il Papa ha insistito ancora una volta sull'importanza di favorire una cultura dell'incontro. Solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di portare frutto, ha detto il Papa. E poi, prima di introdurre una vasta disamina delle varie aree calde nel mondo, delle situazioni di ingiustizia, di conflitti, ha detto: quanto dolore, quanta disperazione causa la chiusura in se stessi, che prende via via il volto dell'invidia, dell'egoismo, della rivalità, della sete di potere e di denaro. Sembra che tali realtà siano destinate a dominare. Il Natale invece ci dà la certezza che l'ultima parola appartiene al Principe della Pace e che muta le spade in vomeri e le lance in falci. Tra l'altro è una citazione di Isaia che Papa Francesco aveva già fatto altre volte, che gli è particolarmente cara.
Sì, infatti, ma credo che oggi sia ritornato su temi che hanno dato un po' l'imprinting alla pastorale così del nostro Vescovo di Roma, quello appunto dell'apertura, della necessità di che la Chiesa si apra e della fondamentale caratteristica proprio della fede cristiana, che è quella di essere un annuncio, un viaggio verso gli altri, verso i lontani, verso i diversi, verso chi insomma aspetta comunque un incontro. E quindi non so, ecco, abbiamo respirato anche oggi in un orizzonte che così ci porta a quella vastità che a me come biblista fa pensare ai primissimi anni proprio dell'annuncio cristiano, no? Fa pensare a quel mar Mediterraneo, insomma, in cui davvero il Vangelo, il Kerygma si partiva sulle vele proprio, e insomma per arrivare in paesi così lontani, diversi. Oggi c'è un mondo che comunque è complesso e che quindi lo stesso va incontrato, quindi davvero non so, io sento una grande gioia anche oggi per questa apertura che è necessaria, no? La chiusura fa male a chi porta il Vangelo, prima di tutto. Sembra sempre di cogliere questo, no? Nelle parole del Papa, che è vero che sono dirette ai lontani, no? A quelli che stanno fuori dalla Chiesa, ma parlano sempre anche in maniera forte, incisiva, per i cristiani, per i sacerdoti, insomma, per coloro che fanno parte della Chiesa cattolica. E richiama a non aver paura di uscire, richiama insomma a non formare un partito, una fazione, un'agenzia, ma ad essere veramente gente che ama l'umanità, che è sensibile verso quella che è un'attesa da parte dell'umanità. Mi sembra proprio, non so, di respirare l'aria che si respira quando si legge Paolo, quando insomma si leggono gli Atti degli Apostoli. Siamo un po' in questo clima.
Infine, professoressa Virgili, l'accenno ripetuto di Papa Francesco all'importanza che le nostre società, proprio per preservare la pace e la giustizia, debbono dare sia agli anziani che ai giovani.
Sì, ecco, sia agli anziani sia ai giovani, perché come dire, anche questo ritengo che sia un segno di sapienza da parte di Francesco, che è appunto, no, che si esprime attraverso un'attenzione a tutte le età della vita, perché anche gli anziani hanno bisogno di una guida oggi, hanno bisogno di una speranza. L'anziano, insomma, non è un residuo della società, come invece appare un po' nella nostra civiltà, no? E qualcuno così quasi da mantenere semplicemente così in vita, ma non su cui investire, come se si dovesse soltanto pensare ai giovani. Invece no, perché non si può pensare ai giovani senza pensare agli anziani. La vita è un circuito, insomma, che va dagli anziani ai giovani e viceversa. Per cui ritengo che anche questo sia profondamente evangelico e biblico. Il futuro viene da dietro, dicono i fratelli ebrei, e quindi no, la speranza per i giovani è legata proprio alla vita degli anziani.
Grazie davvero a Rosanna Virgili, biblista, grazie per essere stata con noi in questa diretta su Radio Vaticana Italia, buon anno.
Grazie a voi, buon anno.
E noi chiudiamo qui questo commento, le parole pronunciate oggi dal Papa, incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per il tradizionale scambio di auguri d'inizio anno. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.
Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
13.44, riprendiamo la nostra diretta, stiamo commentando il discorso pronunciato questa mattina da Papa Francesco, incontrando nella tradizionale udienza di inizio anno il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Ascoltiamo ancora un inserto di questo discorso, poi lo commenteremo con un ospite che ci ha già raggiunto al telefono.
Non possono lasciarci indifferenti i volti di quanto soffrono la fame, soprattutto dei bambini, se pensiamo a quanto cibo viene sprecato ogni giorno in molte parti del mondo, immerse in quella che ho più volte definito la cultura dello scarto. Purtroppo, oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso gli stessi esseri umani che vengono scartati come fossero cose non necessarie. Ad esempio, desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce vittime dell'aborto, o quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti armati, o fatti oggetti di mercato in quella tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani, la quale è un delitto contro l'umanità.
Così Papa Francesco questa mattina, incontrando gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Saluto e ringrazio il collega Salvatore Mazza, vaticanista di Avvenire. Buon pomeriggio Salvatore, buon anno.
Grazie.
Ecco, questo passaggio che abbiamo riascoltato con il Papa che dice a proposito dei bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell'aborto, desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini così. È un passaggio che in rete in queste ore viene ripreso molto spesso, anche perché, come è noto, c'è l'idea che Papa Francesco abbia un po' creato una gerarchia, no, dei principi importanti per la morale cristiana, e per alcuni ha messo un po' in secondo piano i cosiddetti valori non negoziabili, tra cui ovviamente c'è la tutela della vita, la tutela dei nascituri. Una smentita, insomma, di un certo modo, diciamo, un po' così superficiale di guardare al magistero dei papi.
Ma direi una nuova smentita, perché è quasi l'ennesima smentita. C'è una presentazione mediatica che ovviamente è molto colpita da questo atteggiamento, da questo taglio pastorale che il Papa costantemente dà a tutti i suoi interventi. Questo non significa che la morale sia finita in soffitta o sia messa in secondo piano. Il Papa, tra l'altro, su questo aspetto in particolare fu abbastanza chiaro già in Brasile, quando gli venne fatta una domanda sui matrimoni delle coppie omosessuali. E qualcuno gli sollecitò quasi una risposta chiara, una condanna, e il Papa disse molto semplicemente, molto francamente, dice: ma il catechismo della Chiesa Cattolica è molto chiaro riguardo a queste cose, non c'è bisogno di ribadirle ogni volta, è chiaro, e lì non è che posso cambiare il catechismo, e c'è piuttosto da mettere in risalto gli aspetti dell'accoglienza e della vicinanza, che sono due grandi temi di questo Papa, la vicinanza, la fraternità, che ha ripreso nel messaggio della pace su cui oggi è tornato, e questi sono i grandi accenti, le cose che colpiscono, ma ripeto, questo non significa che altre cose siano finite in soffitta, la morale sia finita in soffitta o stia cambiando, è semplicemente un diverso approccio, credo, anche all'applicazione di quei principi morali che devono restare i capisaldi e sui quali ha già insistito tante volte il Papa.
Ecco, a proposito del cuore del discorso, cioè questo elenco importante con alcune osservazioni diplomatiche anche molto precise dei paesi in cui in questo momento ci sono situazioni di conflitto o situazioni umanitarie molto gravi, cosa ti ha colpito dei paesi nominati dal Papa?
Mi ha colpito la puntualità con cui Papa Francesco è andato a cogliere tutti quelli che sono veramente i punti caldi di questo mondo, i punti terribili, i punti dove più si soffre. E francamente, mentre leggevo il discorso, mi veniva da pensare che sarebbe bello che tutti quanti potessero leggere questo discorso, perché secondo me vi troverebbero tante cose che sui giornali, sulle televisioni sono assolutamente ignorate. Le guerre dimenticate, le situazioni di cui nessuno più si cura, il fatto che appunto ci siano situazioni di vita così devastate che per alcuni la vita è veramente qualche cosa non di difficile ma di impossibile, e sempre in questa chiave mi sembra importantissimo il discorso, come lui inquadra il discorso della famiglia, perché è da lì che parte la pace, è da lì che si sviluppano i legami di fraternità fra le persone, è da lì che si impara tutto, e per questo bisogna sostenere la famiglia, non è un discorso astratto quello del Papa, è un discorso concreto, dice: se non c'è la famiglia, che è il luogo veramente dove si impara a stare insieme, a perdonare, a volersi bene, a capire l'altro, il mondo si sfascia, è inevitabile che si sfascia, ed è per questo che la politica, gli stati devono sostenere la famiglia, questo credo che sia un accento importantissimo.
Il fatto che il Papa abbia aperto il suo discorso proprio con questo appello che tu hai appena citato dimostra ancora una volta come i principi non negoziabili siano importantissimi nel suo magistero.
Assolutamente sì. Non c'è un modo per svicolare rispetto a questi, e non è un modo per riproporre delle cose astratte. I principi non negoziabili, i cosiddetti principi non negoziabili, sono qualche cosa che rende umana la vita. E se noi ricordiamo il discorso in cui con molta precisione Papa Benedetto li scandì nel 2006, dobbiamo ricordare anche che in quell'occasione il Papa disse: questi sono i principi non negoziabili, famiglia, vita, diritto all'educazione, e subito dopo disse: questi non sono valori confessionali, questi sono valori naturali che devono unire tutti, ai quali la Chiesa ovviamente aggiunge forse qualche cosa di suo e dà un'importanza particolare, ma non sono confessionali. Ecco, se si riesce a uscire, credo, da questo steccato della confessionalità, e parlo soprattutto da parte laica, questa provocazione ancora non è riuscita a coglierla, secondo me, Io credo che veramente si possano compiere dei passi in avanti nella direzione di una civiltà più umana.
Salvatore, per chiudere, giornate molto impegnative per i vaticanisti, oggi questo discorso, ieri l'annuncio della nomina di 19 nuovi cardinali all'Angelus da parte del Papa e poi, anzi, e precedentemente nella festa del battesimo del Signore, come vuole la tradizione, il Papa ha celebrato nella Cappella Sistina e nella cerimonia sono stati battezzati alcuni bambini. Oggi più di un giornale metteva in primo piano la notizia che tra questi bimbi c'era una bimba figlia di coniugi non sposati in chiesa. Secondo te la rilevanza che ha avuto questa notizia anche sul web, ci sono state anche discussioni, no, su questo gesto del Papa, è una rilevanza importante o è stato anche in questo caso forse si è un po' strumentalizzata la notizia, che poi non è arrivata ufficialmente perché è stata un'agenzia di stampa che ha intervistato questi genitori, ma la Santa Sede non aveva diffuso con rilevanza il fatto stesso.
Sì, non c'era una volontà di fare pubblicità, diciamo francamente queste sono cose che succedono tutti i giorni nelle parrocchie di tutto il mondo e che l'abbia fatto il Papa è significativo nella misura in cui è lo specchio di quello che è la Chiesa nel mondo ed è lui è il capo e quindi non è che fa qualcosa di diverso da quello che effettivamente succede. È appunto quell'accento sulla pastorale che è capace di capire tutte le situazioni, che non significa per forza giustificarle. Pensiamo per esempio al discorso che il Papa ha fatto quando si è parlato sempre in due interviste che ha fatto del problema dei divorziati e risposati. Non si tratta di giustificare, si tratta di capire queste persone, no? Così come si tratta di capire anche l'esigenza di una coppia che magari ha deciso per un motivo suo che possa essere di non sposarsi in chiesa, ma che comunque chiede il battesimo per il figlio. Credo che sia, ripeto, cose molto, tra virgolette, normali per chi conosce la Chiesa e sa come in qualche modo la Chiesa sia effettivamente molto più vicina alla gente di quello che un certo mondo pensa ed è sempre importante sottolinearlo. Enfatizzarlo mi sembra poi un'esagerazione, ma oggi si vive in un'epoca di grandi enfasi, per cui bisogna tutto quanto va un po' esaltato. Ho pure sentito nel giornale letto, dice il Papa ha voluto annunciare personalmente i nomi dei cardinali, tanto dirne una, cosa che avviene normalmente da sempre, è il Papa ad annunciare il nome dei cardinali, dei nuovi cardinali. Quindi voglio dire, comunque poi alla fine è una tragedia, ben venga. Purché, ecco, insieme a questo venga anche la capacità da parte di chi racconta e la disponibilità da parte di chi ascolta a capire di che cosa sono segno questi gesti.
Grazie davvero a Salvatore Mazza, vaticanista del quotidiano Avvenire. Buon lavoro e buon pomeriggio, Salvatore.
Grazie a voi, ciao.
E noi ci fermiamo qui, tra poco il radiogiornale, un ringraziamento a Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis in regia, a Massimo Guerini in console, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.